Le spari a sinistra, vanno in alto, ti illumino, ti spengono tutto. Qui adesso stiamo facendo un tunnel che abbiamo, dunque loro hanno fatto, ci hanno messo 5 anni per fare il tunnel, il cunicolo esplorativo. Vi dico cunicolo perché cunicolo significa buco di coniglio, e loro l'hanno fatto di 6 metri, che andava verso la Francia e girava sulla sinistra. Quindi per 5 anni hanno girato sul tunnel a sinistra. Adesso questo cantiere inizia e girerà il tunnel sulla destra. E hanno previsto questo enorme, bellissimo, una cosa, tunnel svinco autostradale per il comune di Chiomonte, che però il comune di Chiomonte non potrà mai usufruire, perché è molto più comodo usufruire per il Frais quello di Susa, con due soli svincoli. E gli svincoli per servire l'area di Salvatore, che voi non lo sapete, ma è in alta valle. Ebbene, questi due svincoli vanno verso la bassa valle, quindi è tutto un cantiere. Ora vi spiego: il cantiere di un tunnel di base è una cosa veramente gigantesca. Andate, io dico sempre, andate a vedere il plastico, perché ormai è finito, bontà loro, quello dei Bodio in del San Gottardo, per capire che razza di cosa è. È una cosa gigantesca che non si immagina che cosa è grande questa roba. Qui l'hanno divisa in due, che non è mai stato fatto, vabbè, è creatività, e comunque sia, tanto lo sappiamo, è una stupidaggine. Bene, ora tu, un cantiere è un qualcosa che lì in Svizzera hanno fatto una serie di, come fosse un trenino modello, in cui vai a destra, vai a sinistra, vai a tutte le parti, e spiegano: per forza bisogna andare così, perché da una parte arriva il ferro, da una parte arriva il cemento, da una parte vai a grigliare, da una parte quello grigliato lo dividi, e poi quello che lo dividi va da una parte. Bene, deve essere una cosa concentrata in cui noi mandiamo i nostri ingegneri a impratichirsi su questo modellino. Ci hanno detto: questo modellino non è fatto per voi turisti cretini, no, no, non ci hanno detto solo turisti, ma serve a noi, ai nostri ingegneri, per imparare un pochettino come far questo vorticoso girare di mini trenini, perché comunque questa è una cosa complessissima, va unitaria, va tutto insieme. Loro qui l'hanno diviso in due. Ma il problema è questo: è un cantiere, si è detto dal 2003, noi non vi daremo l'inquinamento, perché tutti questi trasporti di scarico, questi trasporti di cantiere, noi li concentreremo su dei tapis roulant, una cosa schifosa, una cosa che neanche ha. Vabbè, bene, adesso così, il risultato di qui, prima hanno sempre detto come evitare il singolo viaggio di camion. Ora, in questa soluzione, il singolo viaggio di camion tra scendere a Susa, risalire a Salpetra, e poi da Salpetra per andare a Chiomonte, scendere a Susa, risalire a Chiomonte, ogni singolo viaggio, invece di metterci 300 metri, ci metterà 20 km. L'inquinamento è proporzionale per 1,5 milioni di viaggi, per l'ingombro sulle strade e tutto il resto. Siamo nel parossismo finale, secondo me. C'è a Telt, c'è una scena da Ultimi giorni dell'impero, con gente che si buca ormai, che lancia dei pro, si lanciano dei progetti in testa, ormai chiaramente non sanno più neanche cosa fare, perché hanno appena presentato il progetto di Chiomonte, alleluia, è 2 anni che ne parlano, che giuro, spergiuro, c'è, non c'è, arrivano, progetto di Chiomonte, il giorno dopo espropriano le case di Susa, che poi oltretutto quando si fa una variante si dovrebbe sostituire un'altra cosa, ma loro in questo progetto non sostituiscono quello di Susa. È una variante che c'è qualcosa in più, serve a fare la stessa cosa, ma non sappiamo esattamente se quella stessa cosa la faranno da Susa o da Chiomonte. Quindi intanto il progetto di Susa resta tale quale. Io ho fatto il conto che in realtà la riduzione di questo immenso cantiere di 300.000 metri quadri, più le parti che saranno aggiunte, perché poi i cantieri si prendono le parti in mezzo, che intanto loro non espropriano, perché non fanno anche tanto vedere brutto, che ne prendono tante. Ebbene, nel frattempo le parti del cantiere di Susa hanno ridotto il 3%. Cioè, questo gigantesco cantiere che prenderà la piana di Susa, che sarà sostituito dal nuovo cantiere Chiomonte dove scaveranno, si è ridotto del 3%. E varianti è una cosa bellissima, perché puoi dire: il gioco della variante è che metti qualche cosa e non metti più quello che c'era prima. Ma siccome quello che c'era prima era già un gran casino, nessuno riuscirà a capire che cos'è che hanno fatto, cos'è che hanno lasciato. In maniera che qualsiasi cosa facciano potranno dire che l'hanno fatto, e qualsiasi cosa dicano che non fanno, soprattutto per quanto riguarda le mitigazioni verso la gente, potranno dire che non l'hanno fatto perché è variato. Siamo nel momento finale, godiamocelo proprio, perché peggio di questo, nella merda più di questo, non riusciremo ad arrivare mai.
ci scusiamo ancora con chi adesso magari ci può sentire, continuano i problemi tecnici, però ricordiamo a tutti che potrete poi sentire tutto nella registrazione in podcast, che stiamo registrando tutto. Ci scusiamo, ma è un po' il bello anche di questa esperienza di provare a trasmettere qua da Venaus. Dicevamo prima che c'è con noi anche Booming 1, a cui chiediamo anche a lui un commento delle cose che ho un po' sentito. Insomma, credo che da quando tu hai scritto il tuo libro almeno alcune cose sono successe in più. Degli operai che hanno fatto sciopero per continuare a scavare.
Sì.
E le cose che hai appena sentito.
Beh, dunque, Mario ha appena descritto, appunto, ha usato questa metafora, lo spettacolo pirotecnico di cazzate, appunto di varianti che non si capiscano che cosa siano, di un tunnel che andava verso sinistra, poi va verso destra, di svincoli che dovrebbero andare in su, invece vanno in giù, e ha detto, probabilmente a Telt in questo momento c'è un clima da ultimi giorni dell'impero, si stanno giocando veramente le ultime carte, l'impressione è quella già da parecchio tempo, nel senso che se noi proviamo a vedere l'arco storico di questa lotta dal punto di vista dell'avvicendarsi dei progetti, noi in realtà vediamo che questo movimento, la continua pressione dal basso di questo movimento, perfino nelle fasi che il movimento stesso percepiva come basse, in realtà hanno prodotto un attrito continuo che ha modificato i piani dell'avversario, non mi sento più, i piani dell'avversario più volte. Voglio dire, c'era un progetto. C'era un progetto, quello che fu contestato nel 2005, che era incredibilmente impattante, che aveva una serie di criticità infinita, che quella lotta, quella del 2005 con la libera Repubblica di Venaus, la riconquista del presidio dopo lo sgombero, esattamente dove ci troviamo ora in questo momento per fare alta felicità, ecco, grazie a quella lotta quel progetto fu ritirato. Poi qualche anno dopo una fase di apparente stasi, è stato presentato il progetto, che poi nelle sue varie evoluzioni e varianti in buona sostanza è il diretto progenitore di quello di cui stiamo parlando adesso. Se noi guardiamo però anche quel progetto, è stato più volte modificato, ha continuamente perso pezzi lungo la strada, ogni tanto il ministro delle infrastrutture di turno annunciava di aver avuto un'idea geniale e toglieva un pezzo, che chiaramente invece era un risultato della lotta, no? E Del Rio l'anno scorso, nel rinunciare al progetto della Gronda, no, sotto Torino, che era uno della tratta nazionale, era una delle parti più incredibili, no, da leggere, e pericolosissima per le falde acquifere e tutto quanto, disse, ci è venuto in mente al ministero un'intelligente rivisitazione del progetto, e useremo in gran parte la linea storica, senza dire che appunto il discorso sulla linea storica è stata una delle cose che il movimento notava fin dagli albori, ha detto, e addirittura qualche tempo fa Maurizio Gentile ha detto, ma potremmo anche non fare più il tunnel sotto la collina morenica, no, quello tra Rivoli e Rivalta, sempre però le presentano come delle intuizioni, delle illuminazioni incredibili, delle lampadine che si accendono in testa loro, e guarda caso i pezzi che tolgono dal progetto sono però i pezzi su cui il movimento punta i riflettori da tanto tempo, con appunto analisi, esposti, pratiche conflittuali e tutto quanto. Di fatto, con l'ultimo annuncio dalla Francia di una pausa per quanto riguarda appunto la progettazione, che peraltro ancora nemmeno c'era, della tratta francese, perché prima avevano detto ci penseremo dopo il 2030, Mario mi corregga se è sbagliato, per la tratta francese avevano detto ci penseremo, nemmeno, cioè, capito, cominceremo a lavorarci, ma cominceremo a pensarci dopo il 2030, e l'altro giorno ho detto nemmeno quello, hanno detto ci prendiamo una pausa, non è una delle priorità, eccetera. Alla fine noi stiamo ragionando su appunto queste ultime varianti, su un progetto di tunnel di base che plausibilmente, anche se riuscissero a scavarlo chissà in quanto tempo, rischia di non essere più collegato ad alcunché, cioè a nulla, perché appunto perde pezzi dal lato francese e dal lato italiano. Questo perdere pezzi andrebbe descritto come una serie di vittorie della lotta Notav, che i media non possono permettersi di farlo, e quindi vengono appunto presentati come delle idee che calano dall'alto. Noi invece dovremmo tenere attiva e vivace la contronarrazione, che poi è la narrazione dei dati di fatto, della realtà, che se non ci fosse questa lotta Notav che dura da così tanto tempo, avrebbero fatto il vecchio progetto, l'avrebbero realizzato con tutto l'impatto sulla valle che doveva esserci, sarebbe successo un po' come succede spesso con le grandi opere inutili nel resto d'Italia, come è successo dalle mie parti sull'Appennino tosco-emiliano, per dire che prima si fa l'opera e poi emergono tutte le magagne. Grazie alla mobilitazione NOTAV dal 1991 in avanti, qui le magagne sono emerse prima, non dopo. Cioè, questo è un movimento importante per quello, perché ha capovolto lo schema usuale e continua a vincere. Cioè, perfino spesso il movimento stesso non valorizza abbastanza le proprie vittorie, no? Invece, anche visto da un altro territorio come l'Emilia, dove le grandi opere passano senza discussione né niente, perché siamo ancora in quello scenario in cui il partito dice che la grande opera è buona, quindi la grande opera è buona, è solo di recente che su alcune grandi opere stiamo cominciando a Bologna e dintorni a mettere un po' di sabbia negli ingranaggi, ma nei decenni scorsi si è fatto di tutto e di più, si è deturpato il territorio. Visto da Bologna, io credo che il movimento NOTAV dovrebbe valorizzare di più il fatto che è dal 2005, in realtà da prima, ma è dal 2005 che questo movimento continua a mettere in fila delle vittorie, solo che queste vittorie non vengono raccontate dai media come tali, e allora dobbiamo farlo noi. Io è dal 2012 che incessantemente documento da scrittore, appunto usando tecniche letterarie, però scrivendo cose vere, insomma non fiction, citando tutte le fonti, documentando prima con dei lunghi reportage pubblicati su Internazionale e poi appunto con il libro Un viaggio che non promettiamo breve, continuo a cercare i modi, le tecniche per valorizzare al modo mio questa lotta, cioè, perché tutti stiamo lavorando su come descriverla, appunto Radio Notav, Mario, i tecnici del movimento, teatranti, ci sono tantissimi modi di descrivere e valorizzare questa lotta e di portarla avanti con le parole, e il mio modo specifico è quello di uno che appunto scrive romanzi, scrive letteratura da più di 20 anni ormai, e quindi ha, scrivendo romanzi, ha affinato delle tecniche di racconto particolari che secondo me funzionano anche nel raccontare storie vere, e addirittura possono reggere la prova anche di appunto argomentazioni tecniche. Una delle sfide a cui volevo insomma provare a dare una risposta nello scrivere Un viaggio che non promettiamo breve era che si potessero usare delle tecniche letterarie anche per le argomentazioni tecniche, cioè riuscire a infilare nel flusso di racconti anche dati, statistiche, descrizioni di progetti e cose del genere, senza però abbandonare la lingua letteraria. Se poi io ci sia riuscito o meno, lo deve dire chi il libro l'ha letto, però insomma la sfida era quella e rimane quella, ecco.
Radio Notavo.
No, un'ultima battuta. Non vanno oggi. Un'ultima battuta. Ma prima, appunto, Simone, raccontandoci, ci diceva anche che avremo un bel problema per la storia dell'umanità. Queste opere d'arte che per l'amianto, ecco, credo, no. Magari un commento.
Sì, sì. Beh, prima si citava Blu. No, io facevo parte del team che ha assistito Blu nella sua azione in cui a Bologna, per protesta contro appunto un tentativo di appropriazione della street art da parte del potere cittadino, del potere bancario cittadino, non solo di quello politico e amministrativo, la fondazione Carisbo, che peraltro, cioè, è sorella della Compagnia di San Paolo che spopola a Torino e dintorni, ecco, noi assistemmo, scrivemmo anche il comunicato stampa Blu in quell'azione in cui lui cancellò l'anno scorso tutta la street art, tutti i murales che aveva dipinto in 20 anni in città, li cancellò tutti. Di fatto in questo momento ci sono più murales di Blu a San Giuliano di Susa che a Bologna, perché Blu li ha cancellati tutti. Noi appunto lo assistemmo in quella performance e poco tempo dopo abbiamo visto un altro tentativo di usare la street art, un tentativo di regime, che è stato quello appunto della mostra dentro il tunnel, dentro il cunicolo, dentro la buca del coniglio in Val Clarea, e anche lì ci mobilitammo sui social assieme appunto ad altri, a tanti altri, chiedemmo conto a questi artisti di quello che stavano facendo. Una di queste artiste, una certa Laurina Paperina, prese anche le distanze, disse: io non sapevo nulla, cioè una roba che viene anche da chiedersi dove abbia vissuto negli ultimi, appunto nell'ultimo quarto di secolo. Comunque lei si dissociò prese le distanze, ci fu un po' di maretto. Io vorrei ricordare che i responsabili di quella roba lì, della street art nel tunnel, hanno nome e cognome, in particolare uno, Luca Beatrice, presidente del circolo dei lettori di Torino, critico d'arte e scrive su Il Giornale, ecco, per dirci. Quando noi facemmo l'azione insieme a Blu a Bologna, lui su Twitter riempì Blu di insulti, mancava solo zecca, però più o meno il registro linguistico era quello, e pochi mesi dopo ci siamo trovati proprio in confronto diretto con questo personaggio. Noi, dopo che Luca Beatrice ha fatto questa cosa, abbiamo sistematicamente rifiutato qualunque invito a presentare i nostri libri da parte del circolo dei lettori di Torino, e ci piacerebbe anche invitare colleghi scrittori a fare altrettanto. Ecco.
Sì, arriva nel frattempo un messaggio, al 334-8825-117, il numero di telefono che avete per mettervi in contatto con la con la nostra trasmissione. E il messaggio di spietata critica dice che non si capisce nulla, perché non registrate la trasmissione, la mandate in differita, così non serve a niente, non informa. Ricordiamo che sul sito di radionota.info è ascoltabile, ogni giovedì viene caricata la registrazione intera della trasmissione, e comunque chiediamo volentieri che chiunque abbia la capacità tecnica di far funzionare al meglio lo studio mobile e riesca a connettersi internet sempre e comunque senza mai avere nessun problema può raggiungere la redazione, che si trova appunto sui prati di Venaus, e dare una mano senza problemi.
Stavo in macchina ascoltando la mia radio preferita, pensando al mio prossimo caso e ai casi della vita. Insomma, gli affari di un rapper militante, quando la mia city mi appare devastante. Era notte, io andavo adelante, un cavaliere errante col mio passo di elefante. Ogni incrocio, detriti, ostacoli, mura, camion, frigoriferi e destini che mettono paura, prendi assalti,
prendi questa Betty Pop.
La mafia si è mossa per metterci uno stop. Che facciamo? Che intrecci oscuri, qui come lavori, incontri, ritorsioni.
Ma bisogna avere
e allontanare il prete, dietro ogni vicario c'è sempre porno minorile in rete.
Di chi fidarsi qua?
E quella guardia, con quella paletta in mano, chiesto a santità. Via veloce, vago, c'è tanto di quel sangue da formare un lago. Su queste mappe i passanti quanto sono brutti. Io sto in guerra contro quasi tutti, ma non ho paura di essere minoranza. Mi sento strana alle menzogne della maggioranza. Non temo il sentimento di allontanamento, sempre zitto, gnacco 0,5%.
Ebbene, allora riprendiamo un attimo la diretta, visto che c'è questo bel dibattito in questo ambiente così, insomma, abbastanza disturbato da tutte le prove tecniche che si stanno facendo intorno. Tra l'altro avvisiamo la ragazza che ci ha mandato il messaggio prima, che è vero, prima si sentiva saltellante, ma adesso ci risulta che sta andando tutto a puntino. Bene, allora volevamo fare, visto che siamo così in una specie di dibattito aperto qui sui prati, volevamo mettere un commento su questa dichiarazione di Chiamparino di un paio di giorni fa, no? Dopo che il ministro francese ha detto ci prenderemo una pausa di riflessione, queste sono state le parole di Chiamparino. La TAV ha un alto valore simbolico che è quasi superiore a quello effettivo. È chiaro che un qualsiasi battito di farfalla a proposito della Torino-Lione rischia di scatenare una tempesta. Ecco, quindi si riprende quel vecchio, cos'era? Un vecchio detto cinese, insomma, se una farfalla batte le ali in Cina, noi qua c'è un terremoto, eccetera, eccetera. Però sotto si nota anche una sorta di, come dire, di minaccia al potere, no? Nel senso di dire guardate che se qua poi si chiude tutto e, come dicevi tu, gliela diamo vinta, poi è un casino grosso, è quello che sottende questa discussione, no? Il valore simbolico più alto del valore effettivo, e poi naturalmente la gravità di dire che una grande opera ha un valore simbolico magari maggiore di quello effettivo.
Eccomi, ok. Questa cosa del valore simbolico si traduce molto facilmente, appunto, non si può ammettere che i Notav hanno ragione, non si può ammettere che hanno vinto, perché se dopo tutti questi anni si ammettesse che questa grande opera di fatto è in coma e anzi ormai tra poco si potrà dichiararne, credo, la morte clinica, se non la morte biologica, perché appunto stanno continuando a fingere che le funzioni vitali ci siano e quindi continuano a far buchi e roba così, però di fatto appunto il senso complessivo, quello che doveva essere la nuova Torino-Lione, non esiste più da tempo, addirittura, cioè vuol dire come era stata presentata all'inizio, cioè la linea, nuova linea ad alta velocità Torino-Lione, non è ad alta velocità ormai più da un pezzo e non connette più Torino a Lione, ok, ammettere questo e ammettere che i notava avevano ragione porterebbe a una crisi di legittimità delle istituzioni spaventosa, di tutto l'arco appunto dei partiti politici, della magistratura, della procura di Torino, di tutti i media schierati contro il movimento, di tutti quanti gli attori che hanno imposto questa cosa. Questa cosa la disse molto chiaramente nella sua, credo forse la penultima o l'ultima arringa che fece per la pubblica accusa per la procura di Torino, Marcello Maddalena, PM, credo al processo d'appello sul compressore. Lui disse a un certo punto: perché l'attuale premier, che poi adesso non è più l'attuale premier Renzi, nel suo libro del 2013 diceva che la TAV è inutile, ma che adesso che è al governo invece fa di tutto per farla, è perché ha cambiato idea lui? No, perché questa è un'opera che è stata decisa dallo Stato, è stata decisa dalle istituzioni e quindi per non rischiare la perdita di legittimità dello Stato e delle istituzioni quest'opera va fatta, e lui disse testualmente Maddalena, anche a costo di mandare l'esercito. Questa cosa che dice sul valore simbolico Chiamparino è esattamente quello che disse allora Maddalena. Valore simbolico vuol dire, cioè, legittimità dello Stato, del potere costituito di fronte a una lotta che lo ha messo fortemente in crisi. Questa è la prima parte della sua frase. La seconda, quella sul battito di Farfalla, fa capire che comunque loro sono veramente in una fase di equilibrio molto precario, stanno camminando non su una corda, stanno camminando su un filo di ragnatela e qualunque cosa li può far cadere, e quindi lui appunto dà un avviso in alto dicendo aiutate noi qui a Torino, noi qui Regione Piemonte, perché siamo veramente in una fase precaria.
Vorrei dire giusto ricordare che Chiamparino è quel signore che quel posto per uno dei più incredibili colpi di culo che registra la storia, cioè lui era vicino a un nemerito candidato a essere sindaco di Torino, che purtroppo, ben voluto, una persona di sinistra veramente degnissima, che purtroppo gli venne un infarto durante un comizio. Chiamparino era lì, in quel momento, a una settimana, che fare, ormai la campagna era fatta e lui è stato eletto sul successo anche di chi è morto purtroppo. Poi siccome era lì, nel frattempo si era fatto amico la Fondazione San Paolo e tanti altri amici importanti, è diventato Presidente della Regione Piemonte. Ora io vorrei ricordare a questo Chiamparino, a questo coso qui Chiamparino, che la battuta sul valore ideale non l'ha fatta la sua, il fatto che il valore ideale è superiore al valore effettivo della cosa l'ha fatta Benito Mussolini per spiegare la conquista della Libia e poi dell'Etiopia, cioè che non era importante comunque quei quattro gatti che si andavano a ammazzare, quella povera gente si andava a ammazzare, gli italiani si mandavano a morire, l'importante era il valore ideale di costruire l'impero, ecco questo impero tradotto nel Torino-Lione e nelle grandi opere, è questo che difende Chiamparino. Sul fatto della sua dichiarazione posso dare una spiegazione tecnica, forse voi vi siete avete equivocato, ma è facile equivocare. Quando Chiamparino parla di farfalle nel senso vero della parola, cioè le farfalle sono le cambiali. Lui sta appunto facendo notare che il problema è delle cambiali che loro hanno in giro.
Calore che radia in onde, condizione dell'uomo. E non è facile, sai. E non è facile mai. Probabili ricadute su disastri annunciati, connessioni smarrite, tempi mal calcolati. L'apocalisse è quello che c'è già, mistica, biomeccanica, eonica, soppopera, puntate quotidiane, assegnate le parti, corrono le comparse. Porta una sega, ma sega assai, ma fa bene che non si sa mai. Porta una sega, ma sega assai, ma fa bene che non si sa mai. Che non si sa mai, che non si sa mai, che non si sa mai, che non si sa mai. Porta una sega, ma sega assai, ma fa bene che non si sa mai. Porta una sega, ma sega assai, ma fa bene che non si sa mai, 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 che non si sa mai.
Chiamparino interviene anche su un altro dei problemi, insomma, di questo momento, cioè delle difficoltà che ha quest'opera, no? Insomma, e riguarda il fatto che 50 lavoratori del cantiere hanno già una settimana e mezza fa sono entrati in mobilitazione scioperando, hanno dichiarato uno sciopero oltranza che forse, se non mi sbaglio, Maurizio è già rientrato lo sciopero dei lavoratori.
Sì, perché sembra che abbiano trovato un accordo.
Sembra che abbiano trovato. Ebbene, comunque Chiamparino dichiara: ogni posto di lavoro per il lavoratore e la sua famiglia ha un valore incommensurabile, ma questa è un'avvertenza emblematica e sarebbe bene che i responsabili dell'opera, a partire da TELT, capissero che conviene trovare una soluzione per la continuità di lavoro e in particolare per quei lavoratori, per evitare che qualcuno ci salti sopra per riaccendere le polemiche sull'opera. Ecco, quindi Chiamparino continua, no, in questa specie di avviso a chi di dovere, no, di dire: guardate che anche la questione dei lavoratori è una questione delicata, perché, e questo è un altro aspetto molto importante, proprio come si diceva prima della grande battaglia fatta a favore della costruzione dell'alta velocità, quella di la creazione dei posti di lavoro eccetera eccetera, ed è un altro tassello che sembra che cada. Adesso i lavoratori lì dentro non ci sono più, o comunque sono fermi i lavori, probabilmente hanno finito i soldi, cercano di sospenderli, però anche questo, avvisa Chiamparino, è un altro momento molto pericoloso, perché andrebbe a saltare quello che era appunto un altro dei pilastri della questione, cioè la TAV porta lavoro, ma se i lavoratori il lavoro invece lo perdono, come siamo messi?
Far notare anche di che ordine di grandezza stiamo parlando, cioè a fronte di un'opera ciclopica nelle intenzioni che costa decine di miliardi di euro, che va appunto a impattare pesantemente con un territorio e cose così, noi stiamo parlando di poche decine di operai, appunto, perché in realtà quel cantiere lì ha dato lavoro veramente a pochissima gente, e veramente qui la montagna che partorisce il topolino non rende nemmeno l'idea l'idea della sproporzione tra le risorse bruciate e il presunto contrappeso del fatto che viene creato lavoro. Lì in realtà la maggior parte dei lavoratori del cantiere sono sempre stati le forze dell'ordine. Cioè, lì in qualunque momento della operatività di quel cantiere si è sempre vista un'enorme sproporzione, un divario tra il numero effettivo degli operai dentro e il numero di poliziotti, carabinieri, finanzieri, cacciatori di Sardegna e tutto quanto che stavano intorno. Cioè, le forze dell'ordine sono i veri lavoratori di quel cantiere, se noi andiamo a vedere gli ordini di grandezza. Quindi anche la promessa che dava lavoro, ma è da tempo ormai che le grandi opere non danno tanto lavoro, lo davano negli anni 30 durante il New Deal di Roosevelt, quando appunto c'era necessità di maggiore lavoro umano, ma per operare una talpa, per operare una fresa a sezione piena come quella che lavora a Chiomonte, bastano una ventina di persone. E quindi cioè, la promessa del lavoro, anche quella lì era una promessa falsa. Adesso cade questo pilastro, ma non era nemmeno un pilastro, era forse un paletto di quelli da tenda come quelli che vediamo qui intorno nel campeggio. Non è mai stato un pilastro, ecco.
Vai campione, ma la strada volta.
Mi piace andare in giro con la maschera antigas. Mi sento troppo in tiro con la maschera antigas. La gente tutta intorno c'ha la maschera antigas. C'è quello che mi spara con la maschera antigas. C'è quello che mi filma con la maschera antigas. La coda in ferramenta per la maschera antigas. Nello zaino c'è il caschetto, gli occhialini, il fazzoletto, qualche fetta di limone, del formaggio e del salame, un coltello multiuso, cioccolato mezzo fuso, la birra e dei cerotti, dei biscotti tutti rotti e i filtri di ricambio per la maschera antigas. Mi piace andare in giro con la maschera antigas. Mi sento troppo in tiro con la maschera antigas. La coda è in ferramenta per antigas.
Non so che cosa è stato, non so che cosa ho visto. Morire su una croce, un altro povero Cristo. Era bello colorato, con la faccia da bambino.
Arriviamo agli appuntamenti che comunque sono tutti imperniati sulla quattro giorni di festival Alta Felicità, alla quale un salto lo dovete assolutamente fare in qualsiasi momento. Ci sono delle navette comodissime che ogni 10 minuti passano, io sono arrivata su con quella, farò la trasmissione e tornerò giù a lavorare con le navette. E quindi per non dire, insomma, qua hanno già parlato credo gli altri di come è composta la questione, che c'è l'area dell'arena dove c'è il palco principale che comincia dalle 17 in poi a fare musica, mentre poi ci sono l'area jazz, che da un'altra parte c'è l'after show che dopo il palco farà musica fino a tarda ora e insomma dalle 17 in poi ci sarà sempre musica. Invece voglio approfondire, questi comunque i gruppi potete guardarli sui siti e ho anche tutti i volantini e i manifesti che sono stati appesi in giro. Invece gli eventi culturali che sono stati un po' meno pubblicizzati cominceranno da domani e ci saranno alle ore 11 domani ci sarà Walter Giuliano che parla della mostra Tino Aime, Vorrei dipingere l'aria, e presenterà anche il libro. Poi Diego Finelli, Perché i matti, Tiziana Angiletta, Ernesto Bondio e coordina Andrea Galli. Ci sarà una specie di dibattito. Alle 14.30 Daniele Pepino presenta Escartoon, la Federazione delle Libertà, Itinerari, Autonomia, Eresia e Resistenza Alpi Occidentali, edizioni Tabor, di Daniele Pepino e Walter Ferrari, coordina il nostro Maurizio Poletto. Alle 17.30 ci sarà una conversazione tra un meteorologo, un antropologo e uno storico, Giuseppe Sergi, Soglie del Medioevo, Luca Mercalli con Il mio orto tra il cielo e la terra e Marco Aime, Fuori dal tunnel, Viaggio antropologico della Val di Susa. Coordina Simone Franchino. Seguirà la presentazione del libro della mostra fotografica Banditi ad Alta Felicità ed una montagna di libri Notav, edizione Una montagna di libri Notav, presenti Rinaldo Capra e Sandro Moiso di Carmiglia.
Le parole erano semplici, che bastava una scritta, c'era un uomo con il viso sotto un passamontagna, un concetto molto chiaro come insumisio a...
E arriviamo a sabato, che per gli eventi culturali alle ore 11 ci sarà Serge Quadrupani, autore francese e traduttore del commissario Montalbano, e Angela Giordano, con l'autrice di Non ho visto niente, Fabio Canavesi del progetto Oltre il muro, Porte aperte allo sport, coordinati da Nicoletta Dosio, dalle 11 in poi. Alle 15.30 Paolo Cognetti presenterà Le otto montagne, vincitore del primo Strega 2017 con escursione al sentiero dei gufi. Alle 16 ci saranno dei reading, L'ultimo giorno del 68, tratto dal libro La banda Bellini, letture Filopat e Duca, musiche di Massimo Zamboni. Reading tratto da un nuovo libro, I pirati dei Navigli, in uscita a settembre per Bionpiani. Alle ore 17.30 la tavola rotonda, scrittori e territori in lotta, Michele Murgia, Oma Onnis, Sardegna, Simone Vecchioni dalle Marche, Gianfranco Bettin dal Veneto, Simona Baldanzi dalla Toscana, coordina Wuming 1. Domenica 30 luglio dalle 9 in poi ci sarà a Susa, al campo d'atletica, il torneo delle squadre rugby Notav No Ponte. L'inizio del torneo sarà alle 10, alle 14 presso il presidio di Vienhaus ci sarà il terzo tempo, le premiazioni e i saluti. Come eventi culturali, sempre sabato alle ore 10, escursione al Seghino a cura di Booming 1 con Mariano Tomatis, con letture tratte da un libro, Un viaggio che non promettiamo bene, di cui avete sentito parlare ora. Alle 15.30 Booming 1 e Bhutan Clan presentano Un viaggio che non promettiamo bene, parole e musica dal libro di Booming 1 sui primi 25 anni della lotta all'Ottav qua al Festival Alta Felicità. Alle 17.30 ci sarà Stefano Benni che presenta Prendi Luna, presenta Paola Mainardi. Molto importante, domani alle 11 qui al presidio ci sarà una conferenza stampa Notav per illustrare le nuove notizie, le nuove che ci sono in questo periodo. Quindi domani alle 11 conferenza stampa qui all'Alta Felicità del Movimento Notav.
Novità un po' di questi giorni: durante il festival ci saranno altre radio, per adesso è già arrivata Radio Sonar di Roma, c'è Massimo qua con noi, non so se Massimo vuol mandare un saluto, no, fa segno di no, comunque ci saluta collettivamente e da quello che ho capito ha registrato e poi manderanno in onda anche parte di questa trasmissione su radiosonar.net.
E quindi ricordandovi che le navette partono alle 9 di mattina e finiscono alle 4, ma forse vanno anche oltre, venite su e giù, avete ogni possibilità per arrivare fino qui da noi. Molta festa, c'è già gente, stanno facendo i suoni e quindi è tutto un bel ambiente. Vi aspettiamo tutti qua e noi ci sentiamo giovedì prossimo sempre sulle frequenze di Radio Blackout con Radio Notav.
Ma forse non solo giovedì, perché se ci saranno degli spazi nella radio e pensiamo che qualcosa ci sarà, restate in onda perché faremo sorprese in questi 4 giorni. Ciao!